Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Sì, questo amore è splendido. Good morning, Atariteca! Negli anni Ottanta, sul panorama musicale internazionale, succedevano cose terribili. E succedevano spesso in fretta. Ti svegliavi una mattina e ti trovavi in testa la classifica gente come Off.
Ba 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 ba.
Oppure un qualsiasi altro DJ strano di cui facevi fatica a pronunciare il nome. E poi per un mesetto buono buono non sentivi parlare altro che di lui, mentre tutte le emittenti radiofoniche infilavano a forza il suo pezzo nella tua personale compilation cassettina. Ve la ricordate, no? Quella che ti facevi da solo per tenerla in macchina. E poi, di colpo, così, com'era arrivato, Off era scomparso. Di colpo, da un giorno all'altro, come se non fosse mai esistito. Da un giorno all'altro, Off era Off. Tipo Enrico Letta, primo ministro, no? Hashtag Off, stai sereno. Una cosa del genere, vaporizzato. Allora succede che uno si ricorda di un gruppetto di quelli lì, di quelli usa e getta, no? Che nel decennio 80 piazzarono un paio di hit con una sorta di suono techno inquinato dai chitarroni. Il cantante, ricordo, indossava una calza a rete a mo' di maschera. E dal vivo andavano pochino, e semmai in playback. Il nome della band era composto da tre parole con un evidente riferimento alla Russia. Ai 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 ai. Beh, non vi viene in mente niente? È anche meglio. Ma intanto, se volete trovare un'eccellente sala prove per strimpellare con il vostro strumento, senza doppi sensi, potete benissimo farlo andando a iscrivervi al gruppo Telegram di Atariteca, dove il sottoscritto starà al mixer e registrerà tutto quello che produrrete. Inoltre, vi ricordo che Atariteca Podcast è supportata dal sistema dei caffè. Se vi piace Atariteca Podcast, recatevi sul sito www.ataritecapodcast.it e offritemi un caffè. E se non potete farlo, va bene così, dai. E allora partiamo! Ve la faccio sentire io una bella cassettina. Ma che sigla, eh? Che sigla! Grazie all'utente del gruppo Telegram di Atariteca, Lorenzo, che mi ha fornito questa bellissima sigla synthwave, eh? Che sound questo, eh? Altro che Sig Sig Sputnik! Che poi nella loro tamarraggine assurda e a distanza di quasi 36 anni siamo sempre qui a ricordarceli questi Sig Sig Sputnik, no? Ma poi sono veramente 36 anni. Aspetta. Sì, sono 36 anni. Flauntit è uscito nell'86. Oddio, come passa il tempo! Insomma, vi dicevo, siamo sempre qui a ricordarceli questi Sig Sig Sputnik, no? Segno che alla fine non è che avessero tanto sbagliato ad affrontare il mondo della musica in quel modo. E in particolare quel modo significava l'estremizzazione del consumismo ma in forma iperglamour. Chiariamoci, io e i brufolosi dell'epoca ci trovammo davanti all'ennesimo progetto concepito a tavolino che cercava di sfruttare le tendenze più affermate, frullandole tutte insieme in una specie di cocktail rancido da bere tutto in un sorso, per poi tirare il bicchiere contro il muro. Se negli anni 70 i Sex Pistols furono la grande truffa del rock and roll, negli anni 80 i Sig Sig Sputnik furono la seconda grande truffa del rock and roll. Non furono quindi i primi a percorrere quella strada e neanche furono gli ultimi, perché dopo venne anche la terza e anche la quarta e anche la quinta truffa del rock and roll, e alla via così, cominciando a contare dai Milli Vanilli in poi. Quello che si poteva dire con certezza era che i nostri ragazzi, con quel look post-atomico simil punk, una cosa tipo, sapete, un compromesso tra Mad Max e una boutique di via Monte Napoleone e Succhia, e anche Succhia, sì, non miravano più a urlare al mondo l'inevitabile tendenza al caos. No future, fuck the world, ricordate i punk? Loro no, loro cercavano di fare cash dal caos. In fondo, se non si riesce a rivoluzionare la società, ci si può perlomeno diventare ricchi dentro, no?
Un sorso d'acqua, un tozzo di pane.
Ma, scusi, Conte, io mangiare con lei?
Ma certo, che differenza c'è fra me e lei?
Ma abbia pazienza, ma come che differenza c'è? Non mi vorrà mica dire, signor Duca, che siamo uguali io e lei. Voi siete i padroni, gli sfruttatori, noi invece siamo gli schiavi, i morti di fame.
Oh, ma caro Fantozzi, è solo questione di intendersi, di terminologia. Lei dice padroni e io datori di lavoro. Lei dice sfruttatori e io dico benestanti. Lei dice morti di fame e io classe meno abbiente. Ma per il resto la penso esattamente come lei.
Come? Altezza, come?
Io, come lei, sono un uomo illuminato e sono convinto che a questo mondo ci sono molte ingiustizie da sanare. La penso esattamente come lei e come il nostro caro dipendente Folagra.
Ma... mi scusi, sire, ma non mi vorrà dire che lei è, scusi il termine, sa, comunista?
Proprio comunista, no. Vede, io sono un medio progressista.
Ah.
Quindi ecco, non vi starò a dire chi erano i Six Six Sputnik, una specie di negozio pancheggiante alla moda, un gruppo di scappati di casa con capelli assurdi, scarsissima destrezza musicale. Oddio, forse Tony James e Neil X fecero solo finta di essere scarsi, quello non si sa bene. E poi avevano un contratto miliardario con la EMI che fece partire un'onda anomala di interesse da parte dei mezzi di informazione prima ancora che la band suonasse una sola nota, oppure si esibisse veramente da qualche parte. Non vi starò neanche a dire da dove venissero, né perché si separarono, e neanche dove andarono a finire, e chi sono tuttora, visto che ogni tanto si concedono pure una reunion, Ci tengo piuttosto a esaminare il fenomeno dei Six Six Sputnik, le implicazioni. Il perché un cinquantenne stressato come me se ne ricordi ancora a distanza di così tanti anni. Tanto per incominciare il loro nome, Six Six Sputnik, che alcuni dicono significhi brucia brucia satellite in russo, ma altri sostengono che la parola Sig non esista neanche nel vocabolario russo e se la siano inventata loro di sana pianta. Bisogna infatti riconoscere... vedete, bisogna riconoscere qualcosa di geniale in questo gruppo di scassoni. Se già nel 1986 avevano preso lo slogan del Live Aid Feed the World, cioè nutri il mondo, distorcendolo in Fleece the World, cioè spolpa il mondo. E poi se l'erano stampato sulle loro t-shirt e lo vendevano ai brufolosi esagitati. Erano avantissimo, dei geni! Cioè, nella loro piccolezza erano dei geni, capito? Nel loro album di debutto, Flaunt It, appunto, quello che nominavo prima, che la traduzione in italiano è Ostentalo, le pause tra una canzone e l'altra erano occupate da spot pubblicitari più o meno fittizi, ma che alcune delle case reclamizzate avevano pagato fior di paper dollari. La stessa iconografia a cui facevano riferimento era quanto di più commerciale alla moda si potesse avere in quel periodo. E lo si nota bene guardando i videoclip delle loro canzoni fotocopia, nei quali non possono sfuggire i frequenti riferimenti a film futuristici, distopici e post-apocalittici, tipo Arancia Meccanica, Terminator, Blade Runner e anche la trilogia di Mad Max.
Ascoltate il nostro signore, Lordo Mungus, l'eroe delle terre perdute! L'Ayatollah di tutti gli ultimi guerrieri!
Sono altamente contrariato. Mi avete obbligato ancora una volta a scatenare i miei mastini.
Sparate!
Guardate che cosa resta
non
delle vostre...
Non siete l'ora che potete colpirlo!
Perché vi ostinate egoisticamente a non voler
prendere
la benzina con noi. Ascoltatemi! Gli uomini che ho catturato mi hanno detto che volete lasciare per sempre le terre perdute. Vi avete mandati a cercare una motrice per portare via la cisterna con tutta la benzina. Che miserabile piano!
Anche la grafica nippo della copertina dell'album e dei vari poster pubblicitari non facevano altro che sollecitare l'attrattiva da parte dei turbo nerd di mezzo mondo. Insomma, tarite cari, i Sig Sig Sputnik erano una vera e propria macchina per fare soldi. Però, ecco, solo quello erano. That's all. E cos'altro poteva essere una band che se ne andava in giro proclamando che la musica era secondaria al look? E Cristo, questi avevano messo gli annunci pubblicitari tra le canzoni, ma vi rendete conto? Dei veri geni, se si considera questa soluzione ai giorni nostri. Cioè, voglio dire, era il 1986, e considerando che la maggior parte di noi cominciava ad abituarsi a fare zapping in TV e ad avanzare veloce sui VHS quando si affacciava uno spot, l'idea stessa di convincere qualcuno ad acquistare un album con dentro la pubblicità sembrava assurda. Eppure loro riuscirono a farla diventare quasi una moda. Una cosa ganza da ostentare. Flaunt it, appunto. A quel tempo, ragazzi, a quel tempo i paninari milanesi ringraziarono sentitamente.
Vieni qui, dai, che ti porto in un posto troppo giusto. E lì ti rivolto come una tasca. Wild boys, wild boys, wild boys, wild boys.
Le sponsorizzazioni del gruppo abbracciavano varie tipologie di prodotto. Si partiva da L'Oreal per i cosmetici, si passava da emittenti televisive londinesi emergenti, fino a capitolare con l'abbigliamento sadomaso. Un occhio di riguardo veniva lasciato per i prodotti tecnologici, dato che, lo sapete, no? Tecnologia, soldi, figa, insomma, è sempre stato un trittico vincente, giunto fino ai giorni nostri e incarnatosi in Iron Man. Le aziende videoludiche di quel momento si fecero avanti per apporre il loro marchio sul carrozzone dei Sig e una delle prime, se non la primissima, fu giusto Atari, la quale sponsorizzò apertamente la band, vestendola con le proprie t-shirt pubblicitarie e ottenendo anche un pezzo dedicato. Il lentone romantico dall'esplicito titolo Atari Baby, stranamente uno dei pochi pezzi ascoltabili di tutto l'album. Per un soffio il mondo evitò di collidere con il videogioco ufficiale dei Sig Sig Sputnik. Visto che quello dedicato ai Frankie Ghost Hollywood prodotto da Ocean aveva venduto più che dignitosamente e la critica lo aveva molto apprezzato, a questo proposito vi rimando alla puntata che ho fatto con Damiano Gerli, la numero 85, in cui ci siamo occupati di musicisti e videogiochi, appunto dagli anni 80 fino al 2000, si pensò di ripetere lo stesso tipo di operazione. Aveva funzionato una volta, perché non due, no? Il prototipo del videogioco venne prodotto da un team capitanato dal programmatore Darren Mailburn, questo prima che lui fondasse la Paranoid Software, e composto da Tony Gibson, Mark Harrison e Tony Salinger. Un annuncio in tal senso era presente proprio sul disco degli Sputnik, tra una traccia e l'altra. Non si sapeva però molto su come doveva essere questo videogioco. Sarebbe dovuto arrivare, lo diceva l'annuncio alla fine della traccia numero 6, ma nessuno sapeva con precisione come, quando e soprattutto chi lo avrebbe fatto.
Behold the fifth generation of home computer entertainment.
Get the Sig Sig Sputnik computer game from your favorite software house now.
La prima traccia reale di questo videogioco si rivela sul numero 60 della rivista inglese Computer and Video Games, tramite una magra colonnina di testo, una striminzita recensione, che fornisce un'idea di ciò che doveva essere il videogioco. In realtà poi, se la si va a leggere, non è una vera e propria recensione, anzi, pare più una supercazzola, onestamente. Uno dei redattori informava di aver ricevuto un'anonima busta contenente un floppy disk per Commodore 64. Era il gioco ufficiale dei 66 Sputnik. E si abbandonava a una veloce descrizione, dicendo che il gioco era ambientato nel XXI secolo, in cui il giocatore impersonava il bassista Tony James, che si trovava davanti a un gigantesco schermo diviso in quattro quarti uguali. Nella parte superiore dello schermo si muovevano degli aggressori che sparavano, e il compito di Tony era quello di sopravvivere. Ogni livello era composto da quattro ondate di attacco, e ogni ondata, tenetevi forte, Atarite cari, perché lo so che voi lo sapete, sto citando solo la recensione. La recensione diceva che ogni ondata muoveva ben 400 sprite sullo schermo. Che cazzata, vabbè. Non mancano riferimenti a noti personaggi del mondo musicale di quel periodo, tipo Madonna, Michael Jackson, Phil Collins, ed erano previste versioni per Commodore 64, Spectrum ed Amstrad. Da lì a poco, su un'altra rivista, Commodore User, apparirà anche un'immagine a colori della schermata di caricamento, che sembra essere stata realizzata da Mark Harrison, a causa proprio delle sue iniziali presenti nell'angolo a destra. Ma alla fine, questo videogioco dei 66 Sputnik è uscito o no? No, non è uscito, ma ha una storia alle spalle. E questa storia posso cominciare a raccontarvela da un'intervista rilasciata da Darren Milburn, che confermava che sia Tony Gibson che Mark Harrison erano gli effettivi programmatori dietro al videogioco e che mostrarono una demo del videogioco a una varietà di grandi editori dell'epoca. La leggenda narra di un gruppo di giovani sviluppatori vestiti in modo elegante che si recava negli uffici di Domark e chiedeva 80.000 sterline per finire il gioco, ma ovviamente non ottenne altro che essere mandato a quel paese. Sempre Milburn conferma che, dopo i primi fallimentari colloqui, lo sviluppo non andò oltre e il progetto venne ufficialmente abbandonato alla fine dell'87, senza che poi nessuno se ne interessasse più. Tony Gibson e Mark Harrison continuarono a lavorare nell'ambiente e produssero titoli come Beat It, come Rainbow Warrior, ma del gioco dei 66 Sputnik, si perse qualsiasi memoria. Passano gli anni e i siti JTW64 e C64.com, cioè due siti dedicati alla preservazione del software per Commodore 64, gli amanti di questa macchina li conosceranno benissimo perché da lì si scaricano le ROM, ricevono molti vecchi dischi in dono e le ricevono proprio da Darren Milburn. Darren invia una serie di dischi nel dicembre del 2015. Ed è proprio in quel mucchio di vecchi dischi, con o senza etichetta, che ne viene rinvenuto uno contenente un elenco di directory. Una volta caricato il contenuto di quelle directory, si presenta sullo schermo un segnapunti fiancheggiato da una scritta lampeggiante, che dice Sputnik. Ragazzi, era quello. Era la famosa demo dei 66 Sputnik. Nessuna traccia della schermata di caricamento, quella pubblicizzata anche sulle riviste di Computer e Videogames e Commodore User, quella non c'è. Chissà che fine avrà fatto, boh? Ma poi sarà esistita davvero? E chi lo sa? Mark Harrison ricorda vagamente che lui e Tony avevano messo insieme questa demo approssimativa e si erano diretti addirittura agli studi della EMI per incontrare Tony James dei 66 Sputnik e avere la sua benedizione. Purtroppo l'approvazione non arrivò. Tony James visionò la demo, ma voleva più sangue, voleva più violenza e anche delle motoseghe, chiese. Così, viste tutte quelle avversità e visto che poi alla fine, in pratica, nessuno aveva interesse a sviluppare questo gioco, tutto finì lì. Ultimo tassello, nel 2018, da un'asta su eBay, emerge una rara copia promozionale della demo inviata da Tony e Mark. Mark stesso conferma che quella è proprio la copia originale, e qualche speranza di vedere questo gioco riaffiora. Sfortunatamente sembra che non sia stata ancora dampata da nessuno, e magari potrebbe anche includere quella famosa immagine di caricamento, chissà, boh. Quindi, concludendo, la demo ritrovata è l'unica cosa sviluppata per il videogioco? Si ritiene proprio di sì. L'immagine introduttiva è stata forse qualcosa di unicamente rilasciato solo per la stampa, oppure per sollevare polemiche per via di quella testa mozzata in bella vista? Sicuramente sì. Quella schermata è stata fatta per dare soddisfazione a Tony James e alla sua richiesta di sangue e violenza? Forse, ma sì, anche sì. In ogni caso, Flaunt It fu un album prodotto dal titanico Giorgio Moroder, che a detta di molti si lasciò andare a sperimentazioni audaci durante la sua lavorazione. Due anni dopo, gli Sputnik tornarono con un nuovo album, Dress for Excess, stavolta prodotto dal trio plastico Stock, Aitken e Waterman, gli stessi produttori di numerose altre starlette pop del periodo. Vi ricordate? Rick Astley, Kylie Minogue, ma vi ricordate quei tempi? Ma tutta l'attenzione catalizzata con l'uscita del loro primo album era ormai scemata verso altre band e altri generi. I Six Six Sputnik rimarranno una delle numerose meteore che attraversarono il panorama musicale negli sfavillanti anni Ottanta, e forse è una fortuna che il loro videogioco non sia mai arrivato. Chissà cosa sarebbe potuto essere. Che ne abbiamo parlato così bene, essendo la puntata ufficialmente finita, possiamo dedicarci decisamente all'ascolto di un pezzo dei Six Six Sputnik e alle conseguenti danze. Liberate il tamarro che è prigioniero dentro di voi. La Tariteca vi lascia alla liturgia del gozzoviglio e vi dà appuntamento a giovedì prossimo sulla vostra piattaforma di podcasting di fiducia. Vi siete iscritti al gruppo Telegram di Tariteca? Avete offerto un caffè sul sito di Tariteca? Se vi siete iscritti e avete contribuito, grazie mille. Mi fa un sacco di piacere perché sostenete lo show e mi date una mano con le ricerche dei contenuti. Se invece non avete fatto ancora niente di tutto questo, cliccate sul link del gruppo Telegram nella descrizione, oppure andate sul sito www.ataritecapodcast.it per avere tutte le informazioni possibili. Dal vostro Mone un saluto e grazie per l'ascolto. Fate i bravi!